Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law.
See terms and conditions. 18+. Ci sono sempre cose da imparare quando si ha a che fare con un posto come gli Stati Uniti. E ci sono sempre cose da imparare quando si ha a che fare con un'amministrazione come quella guidata da Donald Trump, che non è paragonabile a niente che si sia mai visto nella storia di questo paese. Questa settimana sono successe due cose che ci possono aiutare a capire meglio gli Stati Uniti e a capire meglio Donald Trump. Sono due storie piccole, magari tra un anno ce ne saremo dimenticati, ma conoscerle, secondo me, è utile a mettere un po' più a fuoco la risposta a una domanda fondamentale. A che punto siamo arrivati?
Questo è Da Costa a Costa. La politica, la società, il costume. Continua il viaggio nell'America di Donald Trump, un podcast di Francesco Costa prodotto da Piano P e realizzato con il contributo di Basicomo, il classico quaderno americano dalla copertina marmorizzata, rifatto a mano in Italia e disponibile su basicomo.com.
La prima di queste due storie riguarda una faccenda che conoscete già se siete ascoltatori abituali di Da Costa a Costa. Qualche puntata fa vi avevo raccontato dell'esplosione tra gli americani del consumo di eroina e di farmaci antidolorifici a base di oppiacei, che sta distruggendo le comunità di intere regioni degli Stati Uniti. Se non avete ascoltato quella puntata, vi sembrerà che io abbia usato adesso una formulazione esagerata, ma purtroppo vi sbagliate. I dati su questo fenomeno sono impressionanti. Ve la faccio breve, ma questa storia comincia così. Dagli anni 90 negli Stati Uniti si è registrato un grandissimo aumento dell'uso di farmaci antidolorifici, per tante ragioni diverse. Le cure contro il cancro sono diventate più efficaci, ma a costo di affrontare terapie anche molto dolorose. L'età media si è alzata, è invecchiata la generazione arrivata dopo la guerra e che ha lavorato tutta la vita, magari in fabbrica, e quindi è aumentato tantissimo il numero degli americani che hanno una qualche forma di dolore cronico. Nel 1996 le case farmaceutiche hanno cominciato a introdurre dei nuovi antidolorifici a base di oppioidi. Sono molto efficaci, bloccano il dolore, ma hanno degli effetti anche sull'umore e soprattutto danno dipendenza. I nomi di questi farmaci forse li avete sentiti nei film o nelle serie TV, ormai sono parte della cultura e della vita quotidiana statunitense. Si chiamano Oxycontin oppure Vicodin. Oltre a dare dipendenza, queste pillole hanno una caratteristica. Basta sbriciolarle per sniffarle o iniettarsele in vena e ottenere così la tipica botta di quando ci si fa di eroina. Quindi sono iniziati gli abusi. Quando, 10 anni dopo, le case farmaceutiche sono state costrette a prendere dei provvedimenti, per esempio creando pillole più costose, più difficili da frantumare e con una quantità più bassa del principio attivo, le prescrizioni di quegli antidolorifici sono effettivamente diminuite. Ma tantissime persone normali, finite in questo guaio prendendo un farmaco, a quel punto ne erano ormai dipendenti e si sono messe a usare direttamente l'eroina. I cartelli della droga hanno affittato l'affare e allora hanno inondato le città americane di eroina, tanto da farne crollare il prezzo. Il risultato è l'emergenza di cui vi parlavo. Di questo passo, soltanto nel 2017 moriranno di overdose più americani di quanti ne siano morti nelle guerre in Vietnam, in Iraq e in Afghanistan messi insieme. In Vietnam, in Iraq e in Afghanistan messi insieme. Questa emergenza riguarda soprattutto i bianchi della classe operaia ed è un'emergenza di cui si sta cominciando a parlare davvero solo da qualche mese. Questa settimana è tornata di enorme attualità perché si è parlato della persona che Trump lo scorso settembre ha scelto per guidare l'Ufficio Nazionale per il Controllo dei Farmaci. È un deputato repubblicano della Pennsylvania che si chiama Tom Marino.
Tonight, President Trump's pick for the nation's top drug czar, Pennsylvania Congressman Tom Marino, under fire after a 60 Minutes Washington Post investigation found that as the opioid epidemic reaches new heights, a law sponsored by Marino last year made it tougher for the Drug Enforcement Agency to stop millions of narcotic pills from flooding the streets. According to the report, the law makes it virtually impossible for the DEA to freeze suspicious narcotic shipments from drug distribution companies.
L'ente che Tom Marino avrebbe dovuto guidare ha il compito di coordinare le molte agenzie del governo federale che si occupano della lotta al traffico e all'abuso di droghe e di farmaci. Dico avrebbe perché questa settimana un'approfondita indagine giornalistica del Washington Post e di 60 Minutes, un programma di CBS News, ha scoperto che Marino ebbe un ruolo fondamentale nello scrivere una legge praticamente dettata dalle industrie farmaceutiche che indebolì moltissimo il potere della DEA, l'agenzia antidroga statunitense, di fermare la diffusione di grandi e sospetti carichi di antidolorifici. Dopo la pubblicazione di questa inchiesta, Trump ha ritirato la nomina di Marino. Ma l'intera storia è molto interessante ed esemplare di come funzionano certe cose in America.
In the midst of the worst drug epidemic in American history, the US Drug Enforcement Administration's ability to keep addictive opioids off US streets was derailed. That, according to Joe Renacisi, one of the most important whistleblowers ever interviewed by 60 Minutes. Renacisi ran the DEA's Office of Diversion Control, the division that regulates and investigates the pharmaceutical industry. Now, in a joint investigation by 60 Minutes and the Washington Post, Renacisi tells the inside story of how, he says, the opioid crisis was allowed to spread, aided by Congress, lobbyists, and a drug distribution industry that shipped almost unchecked hundreds of millions of pills to rogue pharmacies and pain clinics, providing the rocket fuel for a crisis that over the last two decades has claimed 200,000 lives.
Facciamo un passo indietro. C'è un'altra ragione per cui si è arrivati nel tempo a una simile pazzesca diffusione di questi farmaci. E ve la racconto con una storia su un piccolo paesino del West Virginia, lo stato che ha in assoluto il più alto tasso di overdose degli Stati Uniti. Questo paesino si chiama Kermit e ha 392 abitanti. Nel giro di due anni, in una sola farmacia di questo minuscolo paese, sono arrivate dalle case farmaceutiche quasi 9 milioni di pillole di questi antidolorifici. 9 milioni. Ora, è vero che la West Virginia ha una storica industria mineraria e quindi i suoi abitanti sono soprattutto operai ed ex operai con problemi di salute e molti dolori cronici. Ma caspita, 9 milioni! Se si allarga poi lo sguardo all'intero stato, il dato è ugualmente incredibile. Negli ultimi due anni, in West Virginia, sono arrivate 433 pillole di antidolorifici per ogni abitante, compresi i bambini, tutti. Cosa diavolo è successo? È successo che molti di questi ordini di pillole, che arrivavano alle case farmaceutiche, prendevano dei giri strani. Per esempio, i farmaci venivano messi in vendita su internet, oppure venivano immessi nel mercato nero, nel traffico clandestino, così che potessero comprarle anche quelle persone che non erano in possesso di una prescrizione medica. Quindi c'erano due forze a spingere nella stessa direzione. Da una parte i medici erano messi sotto pressione dalle associazioni dei consumatori e dalle case farmaceutiche perché prendessero più seriamente la terapia del dolore, che era stata a lungo sottovalutata, e quindi prescrivessero più farmaci. Dall'altra parte, alcuni medici e alcune farmacie cominciarono a scrivere prescrizioni false, intestandole a pazienti ignari che non avevano bisogno di farmaci, per comprare loro stessi quelle pillole e rivenderle ai trafficanti, oppure online, a prezzi molto più alti. Veniamo al punto importante. Le case farmaceutiche, questa cosa, la sapevano.
This is an industry that's out of control. What they want to do is do what they want to do and not worry about what the law is. And if they don't follow the law, in drug supply, people die. That's just it, people die.
Non solo le case farmaceutiche lo sapevano. Le case farmaceutiche vedevano anche come cambiavano gli ordini che ricevevano dalle farmacie. Per esempio, vedevano che col passare dei mesi aumentavano gli ordini delle pillole con i dosaggi più alti e diminuivano quelli delle pillole con i dosaggi più bassi. E non dicevano niente le case farmaceutiche, anzi, l'Agenzia Federale Antidroga, la DEA, all'epoca cercava di contrastare il traffico di farmaci partendo dal fondo della catena, dai medici corrotti, dalle farmacie illegali, dal narcotraffico, ma si rese conto presto che l'unico modo davvero efficace doveva partire dall'alto, dalle case farmaceutiche. D'altra parte, non si ferma un traffico da centinaia di milioni di pillole andando a cercare e arrestare i singoli medici corrotti uno dopo l'altro. Quindi quelli della DEA cominciarono a usare una vecchia legge, fin lì ignorata, che obbligava le case farmaceutiche a segnalare e sospendere tutti gli ordini di farmaci che si potessero considerare sospetti, per esempio per le loro dimensioni. La voce che avete sentito poco fa è quella di Joe Ranazzisi, che dentro la DEA era il responsabile proprio della sezione che si occupa delle leggi sui farmaci e che cominciò a implementare questa linea dura. In base a questa legge del 1970, mese dopo mese, la DEA cominciò a comminare delle multe alle case farmaceutiche per ogni ordine sospetto non segnalato. I risultati furono significativi ma limitati. Il governo riscosse multe per 425 milioni di dollari e avviò cause contro 13 case farmaceutiche, ma queste continuavano a operare e realizzare guadagni molto superiori al denaro che perdevano tramite le multe.
The three largest distributors are Cardinal Health, McKesson and AmerisourceBergen. They control probably 85 or 90% of the drugs going downstream.
You know the implication of what you're saying. That these big companies knew that they were pumping drugs into American communities that were killing people.
That's not an implication, that's a fact. That's exactly what they did.
Inoltre, capitava spesso che le industrie farmaceutiche facessero ricorso contro quelle multe e iniziarono quindi diversi processi. La DEA vinceva puntualmente queste cause, finché non accadde una cosa. Le case farmaceutiche cominciarono ad assumere i dipendenti della DEA. Uno dopo l'altro, almeno 46 funzionari, avvocati e dirigenti della DEA furono assunti dalle stesse case farmaceutiche contro cui lavoravano fino al giorno prima, accettando stipendi molto più alti di quelli che poteva offrire la pubblica amministrazione. Questi avvocati erano spesso quelli che avevano istruito quei processi, conoscevano benissimo quei casi, conoscevano soprattutto i punti deboli di quei casi e conoscevano benissimo anche i funzionari della DEA perché erano i loro ex colleghi, sapevano con chi parlare, sapevano cosa dire. La DEA cominciò quindi a perdere le cause e i suoi supervisori decisero di seguire una linea meno aggressiva. Ranazzisi passò dal gestire un team di 600 persone a non gestirne più nessuna. Le case farmaceutiche, in pratica, avevano vinto. Quando sentite parlare delle porte girevoli di Washington, ecco, parliamo proprio di questa cosa qui.
Some of the best and brightest former DEA attorneys are now on the other side and know all of the weak points. Their fingerprints are on memos and policy and emails going out where you see this concoction of what they might argue in the future.
Serviva una legge per regolare una volta per tutte questa faccenda. E una legge in effetti è arrivata nel 2016, ma non era la legge che serviva. E qui entra in gioco Tom Marino, la persona che era stata scelta da Trump per guidare l'Ufficio Nazionale per il Controllo dei Farmaci. Ne parliamo tra poco.
Lo conosci bene? Lo hai visto mille volte nei film e nelle serie televisive. È il Composition Book, il tipico quaderno dei college americani. Andresti fino a New York per comprarne uno, ma ora non hai più bisogno di farlo. Due ragazzi siciliani lo hanno reinventato, lavorando per 2 anni, giorno e notte, alla ricerca dell'equilibrio perfetto. Così è nato Basicomo, il quaderno ideale per prendere appunti mentre studi o per elaborare i tuoi progetti di lavoro. Bellissimo, indistruttibile, con l'inconfondibile copertina marmorizzata, Basicomo ha un formato perfetto. Più capiente dei soliti taccuini, riesce comunque ad entrare anche in una piccola borsa. Basicomo, tradizione americana e artigianato italiano. Puoi ordinare subito il tuo quaderno Basicomo ad un prezzo scontato per tutto il 2017 su basicomo.com.
Il deputato Tom Marino nel 2014 scrive una legge che cambia quella norma del 1970 secondo cui le case farmaceutiche dovevano segnalare gli ordini sospetti. Non la cambia in senso restrittivo però, bensì in senso permissivo. La sua legge non va da nessuna parte, Tom Marino la corregge e ci riprova. Di nuovo la legge non va da nessuna parte, ma nel frattempo cambiano un po' di cose. Cambia il procuratore generale degli Stati Uniti, come vi ho detto prima cambia l'atteggiamento della DEA, e cambia anche l'atteggiamento generale di Washington. perché le case farmaceutiche cominciano una grande campagna di lobbying per convincere i parlamentari che per fermare l'abuso di farmaci bisogna perseguire i medici e le farmacie, non le case farmaceutiche. Prima parlavo delle porte girevoli di Washington. Ecco, i lobbisti che portano avanti questo lavoro sono, in molti casi, ex consulenti ed ex consiglieri dei parlamentari stessi. È gente che li chiama per nome, che sa con chi parlare, sa come muoversi al Congresso, è gente che sa scrivere emendamenti e che sa scrivere le leggi. Per rendere più efficaci i loro sforzi di persuasione, questi lobbisti poi promettono ed elargiscono sostanziosi contributi economici ai parlamentari che seguono da vicino questa faccenda, tra cui, naturalmente, Tom Marino. Risultato: al picco di questa epidemia di abuso e overdose di farmaci, nel 2016 il Congresso approva senza discussioni e senza obiezioni la legge di Tom Marino. È una legge che non obbliga più a segnalare gli ordini sospetti di farmaci, a meno che non ci sia ragione di pensare che quei farmaci possano provocare un danno imminente alla popolazione. Ma con farmaci che danno dipendenza, e con dipendenze che durano mesi, anni, è difficile dimostrare in tribunale che ogni singolo ordine potesse avere conseguenze disastrose imminenti, anche perché in teoria sono sempre dei medici a scrivere le prescrizioni per comprare quei farmaci. La legge viene approvata dal Congresso e viene firmata da Barack Obama. Entrambi cedono alle pressioni delle case farmaceutiche o pensano che sia necessario abbandonare l'approccio aggressivo del passato per risolvere il problema. Fatto sta che finisce così e il problema è ancora lì. Tutta questa storia non la conoscevamo così nei dettagli fino alla settimana scorsa. È stata l'inchiesta giornalistica del Washington Post e di CBS News a indagarla e ricostruirla, anche attraverso la testimonianza di Joran Azizi e la consultazione di documenti interni e riservati. Sono stati loro a farla venire fuori. Alla fine Trump ha ceduto alle pressioni, stavolta alle pressioni dei media e dell'opinione pubblica, e ha ritirato la nomina di Tom Marino. Cosa impariamo da questa storia? Primo, le elezioni del 2016 hanno capovolto il mondo, o almeno così ci è sembrato, ma il giornalismo ha ancora un peso e un ruolo molto forte, in America e non solo. Senza quell'inchiesta giornalistica, oggi Tom Marino, il miglior alleato delle case farmaceutiche, sarebbe a capo dell'Ufficio Nazionale per il Controllo dei Farmaci. Secondo, le case farmaceutiche e le lobby negli Stati Uniti sono e restano più potenti che mai. Terzo, questo non è cambiato con l'arrivo di Trump, che si è descritto come il nemico dei poteri forti. Anzi, con Trump siamo arrivati al punto in cui le case farmaceutiche per poco non hanno espresso il capo dell'Ufficio Nazionale per il Controllo dei Farmaci. Quarto, non si vede oggi la fine di questa epidemia, dell'abuso di farmaci antidolorifici e di eroina tra gli americani. Trump a settembre ha detto che avrebbe dichiarato uno stato di emergenza nazionale, ma non lo ha ancora fatto. Non solo, Trump deve ancora nominare il nuovo capo della DEA e persino il Dipartimento della Salute in questo momento non ha un capo. Semplicemente di questo problema al governo oggi non si sta occupando nessuno. La seconda piccola storia esemplare che voglio raccontarvi questa settimana ha a che fare con un tema che viene toccato molto di rado dalla politica americana: i contatti tra i presidenti degli Stati Uniti e le famiglie dei soldati morti in guerra. È una faccenda delicatissima, come potete immaginare, e non solo perché negli Stati Uniti c'è una grande gratitudine nei confronti dei soldati e delle famiglie dei soldati, ma anche perché riguarda storie personali, ognuna diversa dall'altra e tutte molto dolorose. Ognuno di noi può essere d'accordo o no con le decisioni di politica estera di questo o quel presidente, e questo naturalmente vale anche per i cittadini americani, ma le famiglie dei soldati morti sono sempre state considerate un argomento off limits. I soldati obbediscono agli ordini che gli vengono impartiti, rischiano molto, fanno grandi sacrifici, alla fine della fiera in nome di uno Stato, di una bandiera, di tutti. Lo scorso 4 ottobre, 4 soldati delle forze speciali americane sono stati uccisi in un agguato nel sud-ovest del Niger, dove si trovavano per una missione di addestramento con l'esercito locale. Lo scorso lunedì, il 16 ottobre, una giornalista ha chiesto a Trump perché non avesse ancora parlato in pubblico dei militari uccisi. Trump ha risposto così:
I've written them personal letters. They've been sent or they're going out tonight, but they were written during the weekend. I will at some point during the the period of time, call the parents and the families, because I have done that traditionally. I felt very, very badly about that. I always feel badly. It's the toughest calls I have to make are the calls where this happens. Soldiers are killed. It's a very difficult thing. Now, it gets to a point where, you know, you make four or five of them in one day. It's a very, very tough day. For me, that's by far the toughest. So the traditional way, if you look at President Obama and other presidents, most of them didn't make calls. A lot of them didn't make calls. I like to call when it's appropriate, when I think I'm able to do it. They have made the ultimate sacrifice. So generally, I would say that I like to call. I'm going to be calling them. I want a little time to pass. I'm going to be calling them. I have, as you know, since I've been president, I have. But in addition, I actually wrote letters individually to the soldiers we're talking about, and they're going to be going out either today or tomorrow.
La giornalista che ha fatto la domanda probabilmente parlava dei discorsi di Trump in pubblico, ma Trump ha risposto parlando dei suoi contatti personali e privati con le famiglie dei soldati uccisi, un tema che di solito negli Stati Uniti viene trattato con grandissima discrezione. Da una parte, tutte le amministrazioni hanno sempre voluto mostrare al paese che il presidente, qualsiasi presidente, confortava le famiglie dei soldati morti. Dall'altra, nessuna amministrazione ha mai esibito questi contatti, che spesso avvengono lontano dalle telecamere, sia per rispettare il dolore delle famiglie, sia perché non tutte le famiglie, ovviamente, reagiscono allo stesso modo. Trump risponde alla giornalista e dice che ha scritto delle lettere alle famiglie dei soldati. Non sa se sono già partite o partiranno presto, dice però che le chiamerà al telefono in futuro, quando sarà opportuno, e poi aggiunge un'altra cosa, assolutamente falsa e assolutamente non necessaria. Non si capisce perché la dica, è come se si fosse messo da solo sulla difensiva sentendosi in difetto. Trump dice che l'ex presidente Barack Obama e altri ex presidenti non telefonavano alle famiglie di militari uccisi in servizio durante il loro mandato. A una domanda successiva di un altro giornalista, Trump ha precisato che gli è stato detto che a volte Obama faceva le telefonate e a volte no. In questa piccola storia c'è tutto Donald Trump. Prima interpreta una domanda che non era per niente aggressiva come un attacco personale. Poi reagisce a quello che secondo lui era un attacco prendendosela con qualcun altro, in questo caso Obama, e dicendo una cosa falsa. Il giorno dopo, quando ormai questa storia era diventata una gran polemica, Trump è tornato sull'argomento come sempre rilanciando e dicendo ai giornalisti: «Chiedete al mio capo dello staff, l'ex generale John Kelly, che ha perso un figlio in Afghanistan, se Obama lo ha mai chiamato». Né Kelly né Obama hanno detto niente su questa storia, attenendosi entrambi alle regole non scritte della politica americana che Trump ignora. D'altra parte però, cosa potrebbero dire? Kelly in questi anni ha sempre cercato di tenere la storia di suo figlio lontana dalla politica, e ora Trump lo ha messo al centro delle notizie. Kelly poi non potrebbe contraddire il suo capo, se Obama lo avesse chiamato, ma anche se Obama non lo avesse chiamato, di per sé non vorrebbe dire niente. Su questo punto però torniamo più avanti, perché nel frattempo sono successe altre cose. Una deputata democratica della Florida ha raccontato che quando Trump ha incontrato la vedova di uno dei soldati morti in Niger, le ha detto una cosa particolarmente insensibile che l'ha fatta piangere. Trump le avrebbe detto: «Suo marito sapeva a cosa andava incontro». Lo staff di Trump aveva capito a quel punto che c'era un guaio imbarazzante dietro l'angolo e ha detto che non avrebbe commentato il contenuto di una telefonata privata. Trump, come al solito, se n'è infischiato, ha preso Twitter e ha scritto che la deputata aveva mentito, che lui non aveva mai detto quella frase e che anzi aveva persino le prove. Una nuova, ennesima, doppia bugia. Poco dopo, infatti, la madre del soldato morto, che aveva assistito alla telefonata, ha detto che Trump aveva detto e come una cosa insensibile e che aveva mancato di rispetto a tutta la sua famiglia. La portavoce della Casa Bianca, rispondendo alla domanda di un giornalista, aveva aggiunto che non c'erano prove di come fosse andata quella telefonata. Un guaio come questo, che sembra molto piccolo, gestito così diventa in fretta una valanga. La bugia di Trump sugli ex presidenti e la cosa insensibile che ha detto alla vedova hanno fatto sì che i giornalisti a quel punto fossero praticamente costretti a indagare, a capire davvero se e quanti contatti Trump avesse avuto con le famiglie dei soldati morti. Quello che è venuto fuori è sconfortante. Ne parliamo tra poco.
Thank you. Dal 1896, Barracuda realizza calzature che racchiudono la massima essenza italiana, con un carattere internazionale. Creatività d'avanguardia e innovazione sono ciò che distingue le collezioni uomo e donna. Stile, contemporaneità, sofisticatezza, insieme alla costante ricerca di ispirazioni, fanno sì che Barracuda sia sempre in linea con le tendenze moda più attuali e sviluppi calzature dall'identità elegante e moderna. Scopri la nuova collezione su www.fabiboutique.com.
Il Washington Post ha scoperto che le famiglie di diversi soldati morti negli ultimi mesi non sono mai state contattate da Trump, né per telefono né per lettera. E c'è di peggio. Sempre il Washington Post ha ascoltato il racconto di un uomo, il padre di un soldato ucciso, a cui Trump al telefono ha promesso un assegno da $25,000. Così. Quei soldi non sono mai arrivati. Solo dopo la pubblicazione dell'articolo, la Casa Bianca ha detto che l'assegno è partito. Il padre di questo soldato ha raccontato al Washington Post di aver detto a sua figlia: «Mi insegni come si fa a usare Twitter, perché voglio dire al presidente che è un bugiardo». Di nuovo, tutto questo è esemplare, è il perfetto stile Trump. Abbiamo già visto che non sa come comportarsi davanti a qualcuno che soffre. Qui è arrivato a offrire dei soldi di tasca sua al padre di un soldato morto. Per carità, bravo, ma esistono fondi specifici per questo tipo di necessità. E poi si è addirittura dimenticato di mandargli quei soldi. Ci sono moltissimi precedenti, peraltro, con Trump, di donazioni benefiche promesse e mai versate. Cosa rimane di questa seconda storia esemplare di questa settimana? Non ve lo dico io. Userò le parole di un giornalista americano che ho già citato altre volte, Josh Marshall di Talking Points Memo. Marshall è un giornalista di sinistra, ma è uno intellettualmente onesto ed è uno che di solito sta molto attento alle parole che usa. Non è un fazioso, non è uno che la spara grossa. Questo è quello che ha scritto su questa storia e rende bene l'eccezionalità e la tristezza di quello che è successo. Gli Stati Uniti sono in guerra dall'autunno del 2001. Sono più di 15 anni. Che abbiate sostenuto o no le guerre in Afghanistan e in Iraq, rimane che quelle guerre hanno ucciso migliaia di uomini e donne americane e ne hanno lasciati molti di più con ferite incurabili. Quel numero sta scendendo, per fortuna. 1.544 soldati americani sono morti durante il primo mandato di Obama. Quest'anno, in totale, ne sono morti 11. Sappiamo però che incontrare le famiglie dei soldati morti, sentirle per telefono, scrivere delle lettere, visitare gli ospedali militari, erano delle costanti, sia per il presidente Bush che per il presidente Obama. Entrambi riuscivano a trovare un equilibrio tra la necessaria privacy di questi contatti e l'esigenza rassicurante di far sì che la popolazione sapesse che questi contatti avvenivano. Ho pensato a lungo alle dinamiche di questi contatti. Una famiglia distrutta dal dolore vuole davvero sentire il presidente il giorno dopo aver appreso della morte di un figlio o di una moglie? Certo, è un grande onore e il riconoscimento della gratitudine dell'intera nazione, ma una perdita del genere è personale, non è politica, non è nazionale. Cosa fai se sei il presidente? Chiami e basta? Fai chiamare da qualcuno per chiedere se hanno voglia di parlare col presidente? Durante gli anni peggiori della guerra in Iraq, fare per tutti una cosa del genere sarebbe stato impossibile, visti i numeri dei soldati morti. Io non ho idea. Questo tema richiede molta discrezione. Se la guerra è un fatto politico, il lutto delle persone dovrebbe essere il più privato possibile. Non so perché Trump non abbia voluto parlare in pubblico dei soldati morti in Niger. Quello che ha detto loro in privato è ragionevole che resti privato. È stato però il suo non aver parlato in pubblico dei soldati morti che ha portato la discussione sui suoi contatti privati con le loro famiglie. Ed è stata la cosa che ha detto su Obama e Bush, sui loro presunti mancati contatti con le famiglie dei soldati morti, a far diventare questa storia un caso nazionale. Praticamente tutti, universalmente, sono d'accordo col fatto che Trump abbia mentito. Non c'è discussione su questo. Ma non sono sicuro che sia questa la cosa peggiore. Per tirarsi fuori da una situazione imbarazzante, Trump ha scatenato una rissa politica su una delle cose più orribili e dolorose della nostra vita come nazione. La gente usa questa parola con troppa facilità. Io stesso l'ho fatto, ma è una vergogna. Una vera vergogna. Pur di difendere Trump, la Casa Bianca ha persino tirato in ballo il capo dello staff John Kelly, il cui figlio 29enne è stato ucciso in Iraq nel 2010. Obama non ha commentato. Kelly non ha commentato. Nessuno dovrebbe commentare. Non dovremmo proprio fare queste discussioni. Non c'è mai stato bisogno di farle, infatti, fino a oggi. Non lo so cosa è successo tra Kelly e Obama. Quasi 500 americani sono morti in Afghanistan nel 2010. Dubito che Obama abbia parlato al telefono con ogni singolo genitore. Non sappiamo chi voleva parlare e chi no. Non sappiamo abbastanza per litigare su questa storia. E davvero, davvero, non sono fatti nostri. Sia la presidenza Bush che la presidenza Obama hanno avuto attorno un dibattito politico orrendamente polarizzato, ma non era niente in confronto a quello che stiamo vedendo. Eppure ci siamo arrivati. E questo è il problema. Donald Trump avvelena tutto. È come quel genitore violento di una famiglia che tiene in ostaggio. Avvelena tutto, infiamma tutto, distrugge e degrada qualsiasi cosa gli si trovi davanti pur di trarne qualche vantaggio. Nessuno ne viene fuori intero. È velenoso. È semplicemente velenoso. Non ci sono altri modi per dirlo. Fa male a questo paese in ogni momento che passa alla Casa Bianca. Ci sentiamo la settimana prossima.
Hai ascoltato Da Costa a Costa, la politica, la società, il costume, viaggio nell'America di Donald Trump, un podcast di Francesco Costa prodotto da Piano P e realizzato con il contributo di Basicomo, il classico quaderno americano dalla copertina marmorizzata rifatto a mano in Italia e disponibile su basicomo.com. Editing e produzione di Carlo Annese. Francesco Costa è l'autore di una newsletter che ogni sabato si alterna con questo podcast. Se vuoi iscriverti vai su newsletter.francescocosta.net oppure manda una mail a costa@ilpost.it. Piano P è la piattaforma italiana dei podcast giornalistici. Se vuoi essere informato sulle sue produzioni vai su www.pianop.it oppure iscriviti alla newsletter tinyletter.com/pianop o scrivi a pianopitalia@gmail.com. E se questo podcast ti è piaciuto, fallo sapere in giro, oppure vai su iTunes e lascia la tua recensione. Ricevere qualche stella in più fa solo piacere.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.